carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Arcimboldo, un artista fuori norma. Chi non conosce le sue grottesche teste composte di frutta e di verdura, di pesci, uccelli o radici d'alberi d'inverno? I famosi ritratti burleschi nell'illustrare le quattro stagioni o i quattro elementi, tutti noi abbiamo visto nei musei o in riproduzione queste teste antropomorfe composte di tutti i fiori della primavera o di tutti i mostri marini, molluschi, granchi, gamberetti o murene per rappresentare l'acqua, nel senso della cosmologia aristotelica. Ma chi è questo Arcimboldo misterioso? Una mostra monografica importantissima, la prima al mondo, è stata organizzata nel Museo di Luxembourg a Parigi alla fine del 2007, prima di essere trasferita a Vienna al Kunsthistorisches Museum nel prossimo febbraio 2008. Canal Académie ha un grande piacere di ricevere la signora Patrizia Nitti, direttrice dei progetti sul Rinascimento al Museo di Luxembourg a Parigi. Signora Nitti, buongiorno.
Buongiorno.
Lei accompagna le grandi mostre di questo museo prestigioso nei giardini dello Senato francese, che di tradizione ospita un artista del Rinascimento italiano, in alternativa ad una figura dell'arte moderna. Già ci sono state, per esempio, interessanti mostre su Raffaello, Botticelli o Tiziano, ed oggi Arcimboldo, un pittore così singolare nella storia dell'arte, ma dopo la sua scomparsa dalla scena pubblica alla fine del Cinquecento, fu semplicemente dimenticato. Perché? Come mai?
Beh, penso che le corti dell'epoca erano molto molto sensibili alla moda, e che se Arcimboldo è stato un precursore della maniera, è stato spazzato via da tutti i suoi successori, tra cui Caravaggio, che è stato proprio magistrale.
Che ha fatto una grande rivoluzione nella pittura, sì. Allora è stato un aspetto di moda fino
è rimasto completamente oscuro fino è stato veramente riscoperto dai surrealisti. Degli archivisti viennesi avevano già qualche anno prima riscoperto un po' il suo lavoro, ma diciamo che la vera riscoperta appartiene ai surrealisti.
Sì. Forse anche il fatto che tutta la sua carriera era alla corte di Asburgo, forse in Italia non hanno fatto molto caso di questo fatto, no?
No, perché gli italiani sono sensibili. Arcimboldo è conosciuto in Italia. Ma lei mi dice all'epoca, perché
all'epoca,
scomparso. Sì, in Italia era poco conosciuto all'epoca.
Sì. E allora, chi è questo Giuseppe Arcimboldo? Non si sa molto della sua biografia, questo almeno si sa. Forse lei, signora Nitti, può darci qualche chiarimento anche circa il suo ruolo alla corte imperiale d'Absburgo nel periodo di non meno di 3 imperatori. E forse può ricordarci in breve il quadro storico dell'epoca.
Sì, allora Arcimboldo nasce nel 1526, è figlio di un artigiano, Biagio Arcimboldo, che lavora per la fabbrica del Duomo, pittore anche lui. Di lui si sa molto poco, della sua vita non si sa nulla, non si sa se è stato sposato, non si sa solo che ha avuto un figlio tardivamente, che è stato riconosciuto, legittimato da Massimiliano II, ma
questo molto più tardi.
Molto più tardi, era un uomo di quasi 50 anni, non sappiamo neanche con chi ha avuto questo figlio. Dunque della sua vita veramente personale si sa molto poco. della sua vita lavorativa, si sa qualcosa della sua formazione milanese, poi si sa poco anche perché quanto lui alla fine della sua vita detterà le sue memorie a Morigia, Comanini e Lomazzo, che sono degli intellettuali, dei pittori, dei suoi amici, lui detta le sue memorie, ma omette assolutamente il suo periodo milanese.
Ah sì, perché, ma che dura almeno
più di 35 anni.
Sì,
dunque,
è già importante, sì.
E lui lo omette totalmente, proprio perché lo omette non si capisce. Lui ha una formazione assolutamente milanese, all'Accademia frequenta Lomazzo, frequenta l'Accademia di Valdiblegno, fatta di alunni di Leonardo da Vinci, ha conoscenza attraverso un amico di suo padre, Bernardino Luini, che è un alunno di Leonardo molto importante, dei disegni di Leonardo, dunque è molto ispirato. Poi sì, lui frequenta questa Accademia di Valdiblegno che è molto particolare, che non è corrispondente all'austerità della controriforma dell'epoca. Milano è sotto il cardinale Borromeo, che detta un'iconografia religiosa estremamente rigorosa. Mm-hmm. Lui è più vicino all'Accademia di Valdiblegno, che è più vicino a Bacco che alla,
sì, più liberale,
all'iconografia,
diciamo,
molto più liberale. Dunque lui cresce con questi rapporti e poi comincia a lavorare con suo padre Biagio alla fabbrica del Duomo. Farà un certo numero di lavori che noi presentiamo in mostra. Sappiamo che ha fatto i cartoni per una parte delle vetrate della cattedrale, ha fatto degli affreschi a Monza, ma sempre a quattro mani, dunque le vetrate le ha disegnate, ma no, le vetrate le disegna, però sono riprodotte da un vetraio, dunque da un'altra persona.
Certo, sì.
Dunque è difficile fare le attribuzioni a quell'epoca. Sugli affreschi di Monza lavorano in due. Mm-hmm. Poi fa questo grande cartone per questo arazzo magnifico che presentiamo nella mostra, che viene dalla cattedrale di Como, che è un arazzo estremamente classico. L'unica cosa che fa indovinare Arcimboldo è la ricchezza del contorno, del festone.
Mm-hmm.
Se no il soggetto è una dormizione della Vergine, dunque è un soggetto estremamente classico e realizzato in un modo estremamente classico.
Allora, come mai che è arrivato a Vienna e poi a Praga?
Beh, questo è uno dei grandi misteri della
sì,
sua vita, perché allora a Milano apparentemente non è affatto un pittore conosciuto, non è un pittore importante.
È piuttosto
noi
un artigiano,
solo,
diciamo, è piuttosto un artigiano.
È piuttosto
più o meno
un artigiano, ma l'unica cosa che sappiamo, conosciamo l'entità dei suoi monumenti, che è molto bassa, dunque sicuramente non ha potuto vivere con quello che noi sappiamo degli monumenti che lui ha percepito. E allora è stato nel catalogo, c'è Ledi che ha fatto un lavoro estremamente rigoroso negli archivi di Milano.
Professore.
Un professore, Ledi, che ha individuato, e dopo veramente aver consultato tutti i documenti possibili negli archivi di Milano, è venuto a pensare che probabilmente Arcimboldo era già conosciuto per la sua organizzazione delle feste a Milano.
Delle feste, ah sì.
E quello che l'avrebbe fatto
più tardi
individuare dalla famiglia imperiale austriaca.
Sì, 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 è uno dei suoi ruoli.
Uno dei suoi ruoli, sicuramente.
Sì, sì, sì. E allora, dunque, ha passato più o meno 35 anni ancora a Milano a fare tutto quello che abbiamo detto, e dopo è partito verso 500...
Se ne va
60 nel... così,
no,
a Vienna?
No, nel 60, sì.
Sì, sì.
Parte a Vienna, chiamato dall'imperatore, che conoscerà molto poco, perché in realtà lui sarà molto più vicino al figlio Massimiliano II. Ferdinando muore due anni dopo il suo arrivo
l'imperatore...
a Vienna. Ferdinando prima.
Sì, Ferdinando prima. Sì, sì.
Muore due anni dopo il suo arrivo a Vienna, dunque lui si lega molto a Massimiliano II.
Mm-hmm. Allora, con questo Massimiliano II ha una relazione, se non una, forse un'amicizia, molto intensa, no?
Sì, probabilmente, sempre probabilmente.
Sì.
Lui ha accesso alla Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie, e
che è una splendore, una cosa veramente di meravigli.
È veramente la Camera delle Meraviglie, perché è l'epoca delle grandi scoperte, è l'epoca veramente in cui l'uomo, c'è una rivoluzione nel mondo, gli uomini scoprono tutti i nuovi mondi, nuovi sì. territori, ci sono le scoperte scientifiche fondamentali, e la scienza non è prescindibile dall'arte. Arte e scienza diventano un tutt'uno, e la Camera delle Meraviglie e l'entourage di Massimiliano II è fatto di intellettuali, di scienziati, di pittori, di interdisciplinità assoluta.
Sì, sì.
E Arcimboldo ha la fortuna di vivere in quell'ambiente, dunque di avere accesso a tutti i documenti della Wunderkammer e a tutti gli uomini che lavorano intorno all'imperatore, e questo sicuramente lo fa cambiare totalmente. Lui
gli apre tutto un
lo spirito e tutto un mondo,
un universo favoloso. Meraviglioso.
Assolutamente, sono le meraviglie, tutte dal nuovo mondo arrivano ogni giorno dei vegetali nuovi, della fauna nuova. Massimiliano ha uno zoo con dei tigri, con degli elefanti.
È incredibile.
Arrivano degli insetti che loro esaminano.
Strani.
È l'epoca in cui si comincia a catalogare la fauna la flora. Ci sono tutti i grandi della fauna e della flora, c'è Aldrovandi che comincia a catalogare, e questi pittori lavorano per poter classificare tutto quello che loro ricevono.
E allora, oltre questa scoperta favolosa che Arcimboldo fa alla corte di Massimiliano II, lui ha parecchie facce, come questo è più conosciuto, il suo ruolo di pittore inventore di queste teste composte, e anche, come lei ha detto, l'organizzatore di grandi feste volute dall'imperatore Massimiliano II. Lui, Arcimboldo, creando decorazioni e costumi favolosi, e anche è un inventore di parecchie macchine, forse anche ispirato da questa Wunderkammer.
Probabilmente, e anche è un fine musicista.
Ah, sì.
Inventa anche gli strumenti
di
musica.
Ma è quasi un genio polivalente, allora.
Sì, è la ragione per la quale gli austriaci lo chiamano Leonardo degli Habsburgo,
sì,
perché è un uomo assolutamente polivalente. Lui fa anche per l'imperatore, lo farà dopo per Rodolfo, è un abilissimo negoziatore per le curiosità, dunque gira per il mondo per comprare delle curiosità per conto degli Habsburgo.
E allora la personalità di Massimiliano II e dopo di Rodolfo II anche, c'è una grande differenza?
Gli uomini sono tutti e due molto colti, tutti e due molto raffinati. Massimiliano è un uomo più socievole, più aperto, più facile di rapporti. Invece Rodolfo è un solitario, un uomo curiosissimo, è una specie di Amleto che vive molto solitario nel suo castello, frequenta pochissime persone, si interessa di tutto un mondo esoterico, si interessa di scienze, si interessa d'arte. Ma si interessa molto di alchimia, si interessa molto di curiosità, fa collezione delle cose più bizzarre, di tutto quello che la natura produce di anomalo.
Ah sì?
E arriva fino a collezionare delle perle deformate ai feti dei bambini.
Ah davvero?
Sì.
Ah, molto strano, ma lui è conosciuto come un personaggio molto melancolico e ombroso.
Sì, molto ombroso, molto melancolico. Però è un personaggio che è legato sicuramente a Arcimboldo da una grande complicità intellettuale. Penso che la profonda armonia c'è tra Rodolfo e Arcimboldo, sì, ancora di più che con Massimiliano, perché sì, Massimiliano è un uomo più aperto, più... E infatti per Rodolfo farà il lavoro il più raffinato, il più
sottile. Sì, perché ma già quando arriva il regno di Rodolfo II, Arcimboldo ha già avuto abbastanza tempo per imporre la sua personalità stessa, no?
Sicuramente, è molto più anziano, certo,
anche il suo ruolo dell'artista,
sì,
e tutto quello che fa a questa corte. È un
sì, poi è un uomo erudito, un uomo, un sì, intellettuale raffinato, dunque con un uomo ombroso e difficile. Poi lui ha questa vita così bizzarra, di Arcimboldo dicevo prima, no, no, non si sa nulla, dunque forse anche lui era un solitario,
sì,
come Rodolfo.
Sì. Ma per lui, per Arcimboldo, era un'eclosione della sua, di tutto, tutti questi doni che erano...
Tutto quello che aveva ricevuto, tutto quello che aveva potuto vedere, tutto quello con cui era stato in contatto, certamente lui ha esploso con questa ricchezza con quale lui ha avuto a che fare.
E come lei ha detto che Rodolfo particolarmente si interessava molto all'esoterismo e anche all'astrologia, si può dire che Arcimboldo aveva una bella stella per sua nascita di essere chiamato alla corte di Habsburgo. Allora, dopo questo salto nel passato glorioso d'Habsburgo, accordiamoci una piccola pausa musicale, una valsa di Vienna per esempio, ma anche se la famiglia Strauss non era nata ancora in quest'epoca. Arcimboldo è il nostro eroe di oggi. E Canale Accademia riceve con grande piacere la signora Patrizia Nitti, direttrice dei progetti sul Rinascimento al Museo di Luxembourg a Parigi, museo che ha organizzato la prima mostra monografica al mondo di questa artista famosa del Cinquecento. Signora, le propongo adesso una visita della mostra di Parigi in una scenografia bellissima illustrando tutta la ricchezza dell'universo Arcimboldo.
Allora, vi facciamo fare una passeggiata attraverso l'opera di Arcimboldo. Abbiamo fatto una mostra cronologica perché, avendo talmente zone d'ombra, era molto difficile fare altrimenti, perché avevamo solo delle date che ci davano dei punti di riferimento.
E così dunque, si capisce bene tutta l'evoluzione, sì, sì.
Allora, vi facciamo entrare a Milano, nella prima parte della sua vita, e vedrete una proiezione di uno delle vetrate della cattedrale di Milano, di cui lui ha fatto il cartone, che è stata realizzata e che è nella cattedrale di Milano. Poi vedrete dei libri delle sue biografie. Poi un suo autoritratto tardo, molto tardo, ma abbiamo voluto situarlo subito, un autoritratto che comincia a far entrare nel mondo fantastico di Arcimboldo, perché è fatto tutto di foglie di carta. Poi c'è un ritratto di Lomazzo, Lomazzo dell'Accademia di Val di Blegno, che è stato un intellettuale, che è il teorico del tempio della pittura, uomo molto importante nella vita di Arcimboldo. Poi vediamo l'arazzo, il grande arazzo della cattedrale di Como. Magnifico arazzo, ne abbiamo parlato prima, dunque non lo descriverò un'altra
sì,
volta.
Sì, sì.
Poi c'è un bellissimo quadro di Luini, perché
questo
è stato
famoso,
determinante sicuramente nella vita di Arcimboldo, perché gli ha dato accesso ai disegni di Leonardo.
Che era forse l'incontro artistico il più importante della sua vita a Milano.
Sicuramente è stato per lui attingere a questo immenso maestro che era morto da pochi anni, ma che aveva lasciato un'impronta gigantesca. Dunque lui ha avuto accesso proprio al materiale cartaceo direttamente, che
sì,
è un privilegio enorme.
Sì.
E dunque poi vi facciamo... Allora, di Milano in fondo sappiamo abbastanza poco, ma quello che sappiamo ve lo riveliamo, e di lì vi portiamo a Vienna. Allora, con una grande zona d'ombra, perché va a Vienna, ne abbiamo parlato prima, ma sappiamo poco, dunque possiamo visualizzarne molto poco.
Il mistero, come mai che era chiamato,
sì, perché
alla,
chiamato
alla corte.
E infatti è chiamato per fare il ritrattista di corte, dunque lui fa un po' di tutto alla corte, fa i costumi, fa le feste, i disegni di scenografie e fa anche i ritratti. E lui è copista. Dunque, sorpresa, nella seconda sala, a parte l'arrivo in cui vediamo una carrellata del potere dell'epoca, dunque i tre imperatori, durante il quale Arcimboldo ha lavorato, vediamo una sala con una serie di ritratti che sono delle copie, tutta la serie delle arciduchezze. E poi un grandissimo ritratto di famiglia, bellissimo, però che sappiamo benissimo essere una copia, perché nel ritratto Rodolfo ha 3 anni, allora che la data del ritratto dice chiaramente che all'epoca Rodolfo ne ha 13.
È un bellissimo quadro,
è un bellissimo
dire,
quadro,
anche se è molto classico.
Un quadro estremamente classico, di fine Rinascimento, quasi veneziano.
Sì, sì, sì.
Poi nella stessa sala abbiamo le cose, cominciamo a scoprire un Arcimboldo già. Ci sono, per annunciarlo, mettiamo un piatto di Castelfranco, che non è di Arcimboldo, giustamente per capire che le teste composte non sono una prerogativa unicamente sua, e questa testa. Questo piatto di Castelfranco è molto sorprendente, perché dal suo titolo capite subito, si chiama testa di cazzo. Dunque è una testa composta di falli. Vicino c'è una piccola medaglia che è il ritratto dell'Aretino, e sappiamo quanto il personaggio era discusso e difficile. fatto sempre a testa di cazzo.
Sì, sì, sì. Allora, come lei ha detto, non è lui veramente l'inventore di queste teste composte?
No, sicuramente già, no, perché ne abbiamo...
Contemporaneamente ce ne sono altri.
Sì, no, ne conosciamo nel gabinetto di Massimiliano, che sono degli antichi.
Ah, sono antichi?
Sì, sì, dunque sono dei disegni antichi.
Diciamo dai primi secoli?
Romani, sì, 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 assolutamente. Ci sono anche, lui ha dei disegni persiani, ha tutta una serie di disegni orientali e dentro ci sono delle teste composte.
Perché è un elemento importante nella storia dell'uomo. Allora
lì si fa il grande salto alla fine, in fondo a questa sala dove noi preannunciamo un po' questo gioco con questo piatto di Castelfranco, c'è la scoperta e la meraviglia del primo delle quattro stagioni che sì. fa nel 1563.
Appena arrivato
e da pochissimo tempo alla corte, e saranno presentate all'imperatore Massimiliano solo 5 anni dopo, con un poema allegorico di Fonteo che spiega che cosa sono, perché è molto preoccupato di come sarà accolto. Mm-hmm. Dunque c'è proprio un poema estremamente circostanziato sull'intenzione del pittore.
È stata una ricezione, una cosa molto...
Sì, molto importante, molto per importante. Il Capodanno, 5 anni dopo, lui porta non solo le quattro stagioni, ma anche i quattro elementi. Mm-hmm. Li vediamo, dunque, nella sala seguente abbiamo cercato di ridare l'idea di che cos'era la Wunderkammer, il gabinetto delle meraviglie, di Massimiliano II. In che universo viveva Massimiliano II e le persone che lavoravano con lui? Allora abbiamo preso un certo numero di disegni di fauna e di flora. Ne troviamo nella Wunderkammer quando entriamo. Troviamo un certo numero di disegni, ci sono dei molluschi.
Ce n'è uno di Giorgio Liberale che è molto raffinato.
Sì, con dei colori splendidi, sì, una delicatezza assoluta, ma molto rigoroso nella sua realizzazione. Sì. Perché questi ritratti servivano alla catalogazione scientifica dopo. Dunque erano
di questa collezione nel gabinetto delle meraviglie.
Sì, tutto quello che si faceva nel gabinetto serviva dopo la catalogazione, dunque doveva essere estremamente rigoroso.
E a proposito, esiste ancora oggi questo inventario a Vienna?
Sì, sì, certo.
Ah, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sarebbe interessante guardarlo.
Sì, sì.
E allora, dunque, abbiamo questa grande sala.
Allora, grande sala in cui abbiamo diverse versioni delle quattro stagioni, perché due sono rimaste a Vienna, che sono le più antiche, che sono l'inverno e l'estate. Le altre stagioni sono scomparse nel tempo,
sì.
Però conosciamo l'autunno e la primavera perché 10 anni dopo, perché aveva un tale successo, la serie delle stagioni e degli elementi avevano un tale successo che Arcimboldo, sul volere della famiglia imperiale, le riproduceva.
Faceva il suo proprio copista.
Sì, faceva il suo proprio copista. 10 anni dopo riproduce le quattro stagioni che oggi sono al Louvre.
Sì.
E abbiamo le quattro stagioni, dunque conosciamo le due stagioni che mancavano.
E dunque a Vienna rimangono, se ho capito bene, l'inverno e l'estate. Sì, sì.
Sì. Mm.
E sono i più famosi anche perché sono i primi.
Sono i primi, in assoluto.
Ma c'è una grande similitudine, anche perché sono copie, va bene, ma fa pensare se fosse un metodo di Arcimboldo.
Sì, sicuramente Arcimboldo lavora con l'idea del macrocosmo-microcosmo, nel senso che il caos assoluto dell'universo si riassembla con delle forme armoniose. Mm-hmm. E tutto rientra il macrocosmo che si riduce in microcosmo e che riprende una forma armoniosa.
Sì, con degli...
diciamo l'universo che si ordina.
Sì, e con elementi della vita quotidiana, sì, e della natura.
Sì.
È un bel concetto, un bellissimo concetto che entra anche in questo secolo perché, come lei ha detto, che è un uomo studioso, allora... aveva anche bisogno di un concetto filosofico per fare i suoi quadri.
Sicuramente, poi loro erano molto addetti all'esoterismo, dunque ci sono sicuramente delle chiavi di lettura,
sì, sì,
che
sì,
oggi non siamo capaci ancora di decriptare.
E a proposito della mostra a Parigi, è stata un'altra mostra importante di Archimbold a Venezia, al Palazzo Grassi, nel 1987.
Sì.
E qual è la differenza di queste due mostre?
Beh, fu nell'87 all'apertura di Palazzo Grassi, fecero una mostra su Archimboldo e il mondo fantastico, il surrealismo.
Ah sì.
Dunque una mostra, infatti noi interessava moltissimo di fare una monografica perché nessuno aveva mai lavorato su una monografica. Archimboldo era sempre piazzato in mezzo al mondo surrealista, che era una cosa molto interessante di paragone, però mancava una lettura generale dell'opera più approfondita. Noi volevamo trovare l'opera tutte insieme per capire meglio. Infatti penso che la mostra sia estremamente importante per questo, perché veramente ha permesso di capire molte cose, vedere insieme tutte le opere.
Assolutamente, sì, sì. E sarebbe possibile adesso di spiegarci un po' più in dettaglio uno o due o tre quadri emblematici della creazione di Archimboldo, per esempio il fuoco che è veramente molto impressionante, o non so, il Vertumus, si dice in italiano,
sì, Vertumus. Sì, certo.
O altro.
Quanto lui fa questa serie degli elementi, fa il fuoco. Il fuoco è la potenza assoluta, è la forza. E si capisce molto bene quando uno guarda il quadro, emana una violenza e una forza inaudita. L'uomo è composto di tutto quello che fa il fuoco, dai cannoni sul quale è poggiato.
Il fuoco militare,
la guerra, il fuoco militare, le micce di accensione, fino alla capigliatura, che è una capigliatura di fuoco, e lui ottiene con una tecnica pitturale estremamente raffinata una luminosità incredibile, è proprio il fuoco rovente,
sì,
e lo fa inserendo nella pittura, nell'olio. Lui in genere ha una tecnica pitturale, conosce molto bene la materia e fabbrica molto bene i suoi composti, e fa un misto di olio e d'acqua e inserisce all'interno di questa composizione delle foglie d'oro, il che dà un effetto di una potenza assolutamente inaudita.
E questo era fatto sul regno di
Massimiliano II,
che
rappresenta la forza, porta il collare dell'imperatore.
E questa testa composta del fuoco è stato fatto su Massimiliano II?
Sì, naturalmente durante il regno di Massimiliano II,
che aveva un grande potere
era
militare.
Era un monarca molto potente,
sì,
e tutte queste teste composte sono allegorie alla gloria e alla potenza dell'imperatore, e questo elemento fuoco è proprio il massimo dell'allegoria al potere. Infatti intorno al collo lui porta il collare della Toison d'Or, che è la decorazione dell'imperatore.
Sì, un impero che doveva andare dall'est all'ovest, e dove, come si dice in italiano, dove il sole
non tramonta mai.
Non tramonta mai. Sì, sì. Allora, questo era il fuoco e poi forse lei vuole dire qualche parola su Vertumnus, che è un quadro molto emblematico anche.
Vertumnus è probabilmente l'ultimo quadro che Arcimboldo dipingerà per Rodolfo II. È un quadro imponente, molto somigliante, e una profusione di vegetali, c'è una ricchezza e una ricchezza di curiosità, perché la maggior parte di questi vegetali sono vegetali rari, sono vegetali nuovi, sono vegetali poco conosciuti, e questa profusione dà un segno di ricchezza, la rarità e la quantità, è una ricchezza assoluta. E lui lo ritrae nella veste di Vertumnus, che è il dio delle stagioni, sì, per i romani, il dio della natura, dunque della trasformazione continua, dell'immortalità.
Sì, e Rodolfo era molto contento.
Rodolfo ha molto amato questo ritratto. Oggi qualche volta la gente è sorpresa che un uomo di tale potere abbia apprezzato un ritratto che a prima vista per noi oggi può sembrare aneddotico. Non lo era per nulla. La spiegazione era veramente rarità e opulenza.
Sì, 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 sì. E questo è stato fatto quando Arcimboldo era già tornato a
sì,
Milano?
Sì. Quando torna a Milano,
alla fine della sua vita,
Rodolfo II gli chiede di continuare a cercare per lui, a ricercare delle curiosità e di dipingere. Dunque da Milano gli manderà due quadri e forse tre. Due sicuramente che sono la Flora e il Vertum, per il quale lui otterrà la nobiltà, sarà annobilito
come
conte palatino,
Palatino.
Come lo era stato precedentemente Tiziano, sì, da Carlo V.
Era
una
grande
decorazione estremamente importante.
Sì.
E poi nella mostra abbiamo ritrovato un'opera che probabilmente è della stessa, le stesse date, dunque del suo ritorno a Milano, e che apparteneva a Comanini, e che scrive un poema su questo ritratto. Dunque l'abbiamo ritrovato quasi casualmente attraverso un esperto amico di Caravaggio che l'aveva visto da un collezionista, e questo non voleva dire nulla, mi annunciò di averlo visto, ma poi mi disse: ma guarda, non posso dirti di più. Allora veramente la nostra curiosità è stata grandissima e abbiamo cominciato a cercare ovunque, e finalmente, dopo grandi suppliche, questo amico ci ha dato una fotografia dell'opera, e lì abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che era un'opera estremamente importante, ma che era scomparsa dal 1650. L'ultima traccia che ne avevamo era 1650.
Ah sì,
e perché era andato da mano in mano di collezionisti privati, non era più repertoriato.
E che sono le quattro stagioni.
Per una fortuna incredibile, attraverso i circuiti amici collezionisti, il collezionista si è fatto conoscere e ha prestato l'opera. E sono le quattro stagioni in una. È un quadro molto importante, molto bello. Ed è un quadro che giustifica molto il titolo che gli austriaci danno a Arcimboldo, di Leonardo degli Asburgo.
Sì,
perché
sì,
è un quadro molto leonardesco.
Sì, sì. Veramente una scoperta inedita, evidentemente, ma come colpo del destino quasi,
sì,
no?
Sì, quasi un incontro del destino.
Per anche per ringraziare tutti questi energie per mettere su piedi questa importante mostra monografica. Prima di concludere, ancora un'ultima questione, forse sull'influenza di Arcimboldo sulle generazioni future e la sua collocazione nella storia dell'arte di oggi.
Allora, una domanda molto difficile, perché Arcimboldo è stato molto mistrattato, è stato riscoperto dai surrealisti, molto adulato dai surrealisti. Poi è stato molto discusso perché era un'epoca in cui si aveva un'idea della cultura molto drammatizzata. Le vecchie generazioni non l'hanno molto apprezzato, l'hanno quasi tenuto come aneddotico. Invece tutti i moderni l'hanno recuperato, è stato recuperato nella grafica, nella pubblicità, e di una modernità sorprendente. Mi sono molto fatto la domanda di un tale successo veramente popolare, dalla gente più colta alla gente che veramente ha pochissimo approccio con la storia dell'arte. E penso che una delle spiegazioni sicuramente è che oggi noi viviamo in società multietnica, soprattutto in Francia, dove i bambini vengono di tutte le provenienze e hanno le culture più diverse. Dunque un approccio iconografico molto diverso dei bambini europei. E per loro l'iconografia giudeo-cristiana, che è la nostra, è difficile, strana. Molto ermetica.
Sì.
Invece Arcimboldo, con le sue teste composte, diverte e dà una lettura di primo grado, ovviamente, ma estremamente facile per tutti.
Sì, è molto
dunque
più
penso
accessibile.
Che sia il primo pittore multietnico universale.
Sì, sì, assolutamente. Questo è molto interessante. Signora Nitti, tante grazie per la sua presenza a Canale Academy. I suoi chiarimenti ci hanno veramente fornito un ritratto più approfondito del maestro di ritratti composti, di tutte queste creazioni della natura. Arcimboldo, maestro del grotesco con il suo universo di straordinaria ricchezza allegorica, questo mondo fantastico e fantasmagorico. Ricordiamo per i nostri ascoltatori la prima mostra monografica al mondo organizzata al Museo di Luxembourg a Parigi alla fine del 2007, inizio 2008. Una mostra che dopo verrà trasferita a Vienna al Kunsthistorisches Museum in febbraio 2008. Grazie ancora e arrivederci.
Grazie a voi.